Ottobre 2014. Come tutti i giorni, una ragazzina di nome Valeria, dopo la scuola, sale su un autobus che la porterà a Sette Ville di Guidonia, dove vive sua nonna, Rosina Raffaele, di 74 anni. La mattina del 7 ottobre, intorno alle 10:30 del mattino, Simona, una delle due figlie di Rosina, telefona alla madre, la quale le dice che è a casa che sta lavorando. Rosina fa la sarta. Le dice di non preoccuparsi, di stare pure a casa tranquilla con i bambini, tanto lei ha da fare. Poco prima di mezzogiorno, l'altra figlia, Paola, chiama Rosina e chiacchierano un po' al telefono. Intorno alle 3 del pomeriggio, Valeria raggiunge casa della nonna, che ogni giorno le prepara il pranzo. La ragazzina, di solito, ha un mazzo di chiavi di casa della nonna, ma quel giorno le ha dimenticate. Così, non appena arriva in via Vincenzo Monti 59, suona il citofono di nonna Rosina, che però non risponde. Valeria insiste, ma niente. La ragazzina prova a contattare la nonna al telefono, ma non ottiene risposta. Così fa il giro della casa. La signora Rosina abita al pian terreno e Valeria riesce a sbirciare dalla finestra della cucina, dalla quale nota la luce accesa nel corridoio. E il tavolo, con sopra una bottiglietta chiusa rovesciata. Rosina vive sola in quell'appartamento. Non risponde e Valeria inizia a preoccuparsi. In paese la conoscono tutti. Ha iniziato a lavorare come sarta che era poco più di una bambina ed è molto in gamba nel suo lavoro. In passato cuciva anche gli abiti da sposa. È una donna solare, allegra, con tanta voglia di fare. Ha sempre una parola buona per tutti, è propensa ad aiutare chiunque. Casa sua è sempre aperta e tutti la conoscono per la sua grande ospitalità. Rosina ha avuto una vita molto difficile, è rimasta orfana di entrambi i genitori e ha dovuto fare da mamma ai suoi quattro fratelli. La sua è una famiglia di origine calabrese, molto numerosa e unita. È sempre stata una donna indipendente. Ha avuto tre figli, Paola, Maurizio e Simona, ai quali ha sempre cercato di non far mancare nulla. Rosina ama ballare e il sabato sera va a ballare con le amiche. Sua figlia Simona di lei dice: «Mia madre era il filo diretto con la vita». Maurizio, suo figlio, racconta che Rosina è stata una delle prime donne a prendere la patente a Roma. Si è sempre sacrificata, ha sempre lavorato sodo per portare avanti la sua famiglia. Dunque, quel pomeriggio del 7 ottobre 2014, Valeria, non riuscendo a trovare la nonna, chiama lo zio Maurizio, di 48 anni, e gli chiede di venire con il suo mazzo di chiavi perché teme che la nonna si sia sentita male. Il caso ha voluto che Valeria quel giorno avesse dimenticato le chiavi dell'appartamento della nonna. Questo le ha risparmiato di vedere una scena che non avrebbe mai più dimenticato, la stessa scena che si è ritrovato di fronte Maurizio, quando con il suo mazzo di chiavi ha aperto la porta di casa di sua madre. Non appena l'uomo entra, inizia a chiamare la madre, come era solito fare, ma Rosina non risponde. Gli basta fare qualche passo per arrivare in cucina e vedere una scena agghiacciante. Rosina è a terra con le gambe rivolte verso il frigorifero in un lago di sangue. Maurizio è sconvolto, le si avvicina, le tocca una spalla. Si accorge subito che qualcosa di terribile deve essere accaduto in quella casa. Non si tratta di un malore. E chiama il 113 gridando: «Forse mia madre è stata uccisa». Arrivano subito i carabinieri del commissariato di Tivoli Guidonia insieme al commissario Davide Sinibaldi. I carabinieri capiscono subito la gravità della situazione. Rosina è stata martoriata con tantissimi violenti colpi alla testa. A terra c'è un lago di sangue. Schizzi ovunque.
Mistero a Guidonia, in provincia di Roma, sull'omicidio di un'anziana di 74 anni uccisa con 20 coltellate nella cucina della sua abitazione. È stato il figlio a dare l'allarme.
Secondo una prima analisi, la donna è stata prima tramortita e poi colpita ripetutamente con un oggetto contundente mentre si trovava sdraiata a terra. Questo lo si può evincere dagli schizzi di sangue che dal pavimento hanno raggiunto la parete all'altezza di un metro. La porta di casa della povera Rosina non ha segni di effrazione. La donna ha aperto al suo assassino. Né si tratta di una rapina. I carabinieri lo escludono, c'è troppa efferatezza in quel delitto. Arriva anche la polizia scientifica. Nel cortile del palazzo di Rosina arriva tantissima gente. Ci sono anche le figlie, Paola e Simona, che hanno saputo che la loro mamma è morta e non riescono a spiegarsi il perché di tutta quella polizia. Finché un ispettore, insieme al magistrato, dice loro che Rosina molto probabilmente è stata assassinata. Maurizio, Paola e Simona vengono interrogati a lungo separatamente. Vengono sentiti oltre ai figli, parenti, amici, conoscenti e i clienti di Rosina, ma non emerge nulla. Arrivano i risultati dell'autopsia. La donna è stata colpita con un'arma da punta e taglio e da un oggetto contundente, probabilmente un martello. Il medico legale parla di un delitto d'impeto di una brutalità agghiacciante, al punto che è riuscito a fatica a contare i colpi inferti sulla testa della povera donna. Rosina Raffaele è stata colpita da 40 colpi di martello e da 29 coltellate. È stata colta di sorpresa, non ci sono tracce di difesa. Inizialmente qualcuno aveva raccontato di aver notato una ragazzina che si aggirava attorno alla casa della donna quel pomeriggio del 7 ottobre, ma si trattava di Valeria, la nipote, che la stava cercando. Nonostante gli inquirenti stiano battendo ogni pista, non emerge nulla. Nelle ore successive viene raccolta un'importante testimonianza. Qualcuno racconta infatti di aver visto intorno alle 11:45 di quella mattina una donna sui 50 anni vestita di scuro coi capelli lunghi neri che era ferma davanti alla porta di Rosina. Questa descrizione corrisponde a quella di una delle sue figlie. Nel lavello della cucina è stato trovato un bicchierino con all'interno un residuo di caffè. Nell'altro lavello un cucchiaino e un piattino, senza la tazzina. Rosina ha offerto il caffè al suo assassino, che probabilmente poi quella tazzina se l'è portata via. Intanto accade qualcosa di molto strano. Al commissariato di Tivoli iniziano ad arrivare delle telefonate da parte di una donna che dichiara di essere una nipote di Rosina, figlia di uno dei fratelli. La donna, che si chiama Lucia, racconta di non vedere la zia da tanti anni e vuole avere informazioni sul delitto. Che strano questo atteggiamento. Se è una nipote di Rosina, per quale motivo non chiede direttamente informazioni ai suoi familiari? Lucia Raffaele chiama diverse volte il commissariato di Tivoli. E un giorno però dice qualcosa di diverso rispetto a quanto aveva dichiarato nella prima telefonata. Non è vero che non vedeva la zia Rosina da diversi anni, anzi. In effetti quella mattina del 7 ottobre era andata a trovarla intorno alle 11:30 e si era trattenuta a casa della zia per una ventina di minuti. Durante il tempo trascorso con Rosina, l'aveva aiutata a tagliare le zucchine. La zia, infatti, stava preparando il pranzo per la nipote Valeria che sarebbe arrivata da scuola. Lucia Raffaele fa una domanda precisa alla polizia. È molto preoccupata. Dice: «Non è che se trovano le mie impronte sul coltello, l'omicidio me la collano a me?» Vengono convocati al commissariato i figli di Rosina e la polizia mostra loro la fotocopia della foto di un documento di identità. Chiedono loro se riconoscano quella donna, ma Simona non la riconosce e neanche i suoi fratelli. «Ma chi è?» chiedono. Soltanto quando viene loro mostrato il nome e il cognome della proprietaria di quel documento d'identità, si rendono conto che si tratta della nipote di Rosina. È una loro cugina, che non vedono da tantissimo tempo. Le figlie di Rosina non hanno più alcun rapporto con Lucia e con la sua famiglia da diversi anni. E Paola, a ricordarsi dell'ultima volta in cui aveva avuto a che fare con quella donna. Con un grande sforzo di memoria, si ricorda che Lucia aveva partecipato al battesimo di suo figlio. C'è anche un filmino di quell'occasione. Ma era 28 anni prima. Inoltre Lucia assomiglia molto alla descrizione fatta dalla testimone che aveva dichiarato di aver visto una donna sui 50 anni di fronte alla porta di casa di Rosina. Lucia Raffaele viene convocata in commissariato. È disoccupata, ha dei figli e suo marito si trova in ospedale da diverso tempo a causa di un incidente stradale. Ha dei precedenti penali per spaccio di droga e quel giorno stesso, nella sua borsa, vengono trovate delle dosi di cocaina. Lucia Raffaele viene interrogata dal pubblico ministero Stefania Stefania. Questo è uno stralcio del verbale dell'interrogatorio. Mi chiamo Raffaele Lucia, sono nata a Tivoli il 17.01.73. La PM le chiede: lei è sottoposta ad altri procedimenti penali? No. Ha avuto altri problemi con la giustizia? No. Non è stata mai chiamata in tribunale per fare un processo? Ah, sì. Quindi c'è stato un precedente? Sì. Ieri mattina che cosa ha fatto? Allora, io dovevo andare in banca per ritirare dei soldi. Però la banca era piena di gente. E mia zia abita poco distante dalla banca. Allora ho detto, invece d'aspettare qua, me ne vado e prendo un caffè con mia zia. Sono arrivata alle 11.45. Ha incontrato qualcuno? Sì, c'è stava una ragazza col cane che mi ha salutata e io gli ho risposto al saluto. Poi ho suonato alla porta di mia zia. Mi ha fatto accomodare in cucina e lei si stava facendo il caffè. Mentre io ero lì, ci siamo prese il caffè. Però gli girava un po' la testa. Anche lei ha preso il caffè? Sì. Sì, doveva cucinare le zucchine per la nipote. Poi lei, un battibecco, come per dire state zitta. Mi sono girata, aveva il coltello in mano. Cosa stava facendo con quel coltello? Me lo voleva da addosso. E che gesto ha fatto? Il gesto de fa così. Ma perché aveva il coltello? Che cosa stava facendo? Lei doveva tagliare le zucchine, però siccome non si sentiva bene, io avevo preso un altro coltello e gliele stavo affettando. E a lei era rimasto in mano il coltello che aveva in mano precedente. Quindi avevate preso il caffè e stavate preparando qualcosa? Sì, delle zucchine, che doveva venire la nipote a pranzo, cioè doveva far la pasta. E siccome gli girava la testa, ho finito di prepararle io. Però io nel frattempo ho preso dal cassetto un altro coltello. Lei mi si è girata e quando l'ho vista col coltello l'istinto mio è stato di dargli una botta. E l'ho buttata giù per terra. E gli ho tolto il coltello dalla mano, ma l'istinto mio è stato quello di dargli due botte. Non so manco se è entrato tutto, non ci ho capito più niente. Ma io non glielo volevo da. E poi lei urlava, urlava, urlava e continuava a dirmi tutte ste parolacce. Però io volevo andare via. Sono entrata in camera da letto, ho aperto il cassetto, ho fatto finta come se fosse una rapina. Voleva inscenare una rapina? Eh sì. Mi ero messa paura, sono tornata in cucina per prendere la borsa e andare via. E lei mi si è rialzata. E mi veniva sempre addosso con questo coltello. Quale coltello? Quello che gli avevo dato io le due botte. Quindi lei lo ha ripreso in mano? Sì, l'ha ripreso e me si è avventata. Avevo il cassetto sempre della cucina a cassettiera, lì vicino, e lei c'aveva un piccolo martello. Io ho cominciato a dar botte in testa, non ci ho capito più niente. Non lo so perché. Non me lasciava, io non ci ho capito più niente. Tentava sempre, insomma, gli ho dato un calcio in faccia. Poi presa dal panico, ho preso la tazzina, il coltello, il martello, ho preso la borsa e sono uscita. Però quando sono andata via, lei ancora urlava. O mi difendevo, la dovevo ammazzare. È quello che ho fatto, però io l'ho lasciata che era viva. Dopodiché? Io sono tornata a casa e basta. A casa sua? Non glielo posso dire. Non mi guardi perché non ce lo metto. A questo punto il pubblico ministero domanda: che cosa non ci vuole mettere? Che non è andata a casa? L'abbiamo capito, sa? Lo so, non sono andata a casa. E dove è andata? Non lo so, non glielo dico. A casa di qualcun altro? No, sono andata in albergo. E perché è andata in albergo? È perché stavo con un'altra persona, con questa persona. Ha una relazione extraconiugale? Sentimentale? Non vuol far sapere a qualcuno?
No.
E a chi non lo vuole far sapere? A mio marito e ai miei figli. Lucia sta raccontando di aver colpito ripetutamente con un coltello e un martello sua zia, ma non vuole che il marito e i figli sappiano della sua relazione extraconiugale. Lucia ha iniziato subito a dire bugie. Quella mattina non è andata in banca. Il suo conto è bloccato, non ha alcuna disponibilità finanziaria. In banca quella mattina non c'era gente. Inoltre, le telecamere del sistema di videosorveglianza non l'hanno mai inquadrata. Un'altra testimonianza racconta qualcosa di veramente incredibile. Durante il tragitto verso casa della zia Rosina, Lucia Raffaele ha tentato di scippare un'anziana di 85 anni. Ha tentato di strapparle la catenina d'oro, ma un passante è riuscito a bloccarla. Lucia però si è divincolata, riuscendo a scappare. A quel punto arriva a casa della zia. Il racconto di Lucia Raffaele si scontra con la perizia del medico legale, che sostiene che Rosina sia stata colpita subito con una coltellata. Poi l'assassino ha infierito quando lei si trovava a terra, con il martello. La verità è un'altra. Lucia Raffaele voleva dei soldi quel giorno da sua zia e al rifiuto di Rosina la sua rabbia è esplosa. Emerge anche che da circa 3 anni Lucia andava spesso a casa della zia a chiederle soldi. La donna è tossicodipendente, fa uso di cocaina. Ma la povera Rosina non aveva mai raccontato nulla ai suoi figli. Rosina era stata molto legata a suo fratello, il padre di Lucia. Forse inizialmente aveva provato a aiutare sua nipote. Poche ore dopo il delitto, Lucia Raffaele si reca presso un compro oro di Tivoli per ottenere il denaro da quei pochi gioielli rubati alla zia. Lungo il tragitto si libera del coltello e del martello. Arrivata a casa, si cambia i vestiti sporchi di sangue e li fa sparire insieme alla tazzina portata via dall'appartamento della zia. Inoltre, emerge un'ennesima bugia di Lucia. Un giorno i figli di Rosina, insieme agli inquirenti, ritornano nell'appartamento dell'omicidio. Aprendo i cassetti, si rendono conto che il martello che Rosina usava si trovava sempre lì, nel cassetto della cucina. Lucia Raffaele ha mentito a proposito di quel martello. Aveva raccontato di aver usato il martello trovato nel cassetto della zia e di averlo portato via. In realtà, Rosina è stata colpita da Lucia con un martello che la donna ha portato con sé. Agghiaccianti sono le intercettazioni avvenute in carcere, in cui Lucia parla con il suo interlocutore dicendo: «Gli ho dato 2 coltellate per farla sta buona». Le diceva: «Aiuto, aiuto, aiuto! Sì, mo t'aiuto io, ma morì». Però, solo che non me la ricordo, mi ricordo solo l'occhi. Più gli guardavo l'occhi, più la colpivo. E poi con tutte le martellate rompeva il cazzo. Durante il processo, Lucia Raffaele ha rivolto più volte lo sguardo verso i figli di Rosina. Aveva quasi un sorriso di sfida, dice Simona. In primo grado, con il rito abbreviato, Lucia è stata condannata alla pena dell'ergastolo. In appello, la condanna è stata ridotta a 30 anni di carcere. La pena per Lucia Raffaele è stata confermata dalla Corte di Cassazione.